Isaia 45 dal versetto 9. Guai a colui che contesta il suo creatore. Egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma: che fai? L'opera tua potrà forse dire: egli non ha mani. Guai a colui che dice a suo padre: perché generi? E a sua madre: perché partorisce? Così parla il Signore, il Santo di Israele, colui che l'ha formato. Voi mi interrogate circa le cose future, mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani. Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Io ho suscitato Ciro nella giustizia e appianerò tutte le sue vie. Egli costruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice il Signore degli eserciti. Fino a qui questa meravigliosa e santa parola di Dio. Io penso che non siamo venuti qui stasera, come abbiamo letto qui: guai a colui che contesta il suo creatore. Non siamo venuti qui per contestare o per presentare un reclamo contro Dio. Penso che siamo venuti di nuovo qui per ringraziare e onorare il nostro Creatore che ci ha creati, per onorarlo. Non possiamo contestare con Lui perché non serve a nulla. Ecco come l'abbiamo letto e scritto: l'argilla dirà forse a colui che la forma: che fai? Possiamo dire a Dio che ci ha creati così: cosa hai fatto di noi? No, dobbiamo dire che tutto ciò che Dio ha fatto è come ci ha fatto e ben fatto. È ben fatto, è fatto bene, e noi siamo riconoscenti per questo anche questa sera. Noi ci riuniamo non per contestare con Lui, ma per portargli onore e lode, ringraziamento e adorazione. Sappiamo infatti che qui è scritto: la sua mano ha creato tutte le cose visibili e invisibili, dice Pietro nelle sue lettere. E ha creato anche noi, cari fratelli e sorelle, per quale scopo? Che viviamo così? No, ma a lode del suo santo nome. Questo è il punto. E noi siamo qui, forse come altre persone che vivono in tal modo e non vogliono sapere nulla di Lui. Forse questo è il loro scopo, ma come figli di Dio siamo destinati a portare onore al nostro Creatore. Un cantautore canta: i fiori lo lodano nel loro gioco di colori, così anch'io lo loderò e lo ringrazierò molto. Sì, è così. Non c'è niente di più bello di quando ci riuniamo insieme e possiamo cantare un canto di lode dopo l'altro in onore del nostro Signore. E quando alziamo la voce e lo ringraziamo per tutto il bene che ha fatto, non abbiamo nemmeno il diritto di dire qualcosa, perché è scritto qui: guai a colui che dice a suo padre: perché generi? Non abbiamo il diritto di alzare la nostra voce e dire: perché questo e quello è così e così. No, non è giusto davanti a Dio, ma sappiamo che tutto è avvenuto attraverso la sua parola onnipotente. E a Lui spetta l'onore e l'adorazione. Non vogliamo mancare questa sera di lodarlo e di portargli il ringraziamento. Lui ci ha dato il respiro, ci ha dato la bocca, ci ha dato tutto. A cosa servono? Per fare solo cose cattive e parlare solo di male? Vorrei dire che no, noi in quanto figli di Dio dobbiamo parlare in modo giusto e portargli il nostro bene a Lui, e questa è la lode, questa lode del suo santo nome. Amen. Alziamoci, e che vogliamo ringraziare il Signore per la Tua preziosa e santa parola, Signore, che possiamo considerare, Signore, perché qui è scritto: guai a chi litiga, contesta con il suo Creatore. Signore mio Dio, non vogliamo litigare con Te, ma vogliamo prendere tutti i giorni della nostra vita come vengono, Dio, e ringraziarti per ogni giorno buono e per ogni giorno cattivo, Dio, perché Tu lasci che tutto venga a noi e vuoi vedere, oh Dio, come stiamo, oh Signore, come ci comportiamo. Dammi grazia a me e a noi tutti questa sera, affinché possiamo ascoltare la Tua parola e lodare il Tuo nome. Signore, Ti lodo, perché a Te solo è dovuto tutta la gloria, l'onore e l'adorazione. Tu che hai disteso i cieli, Tu hai creato tutto, tutto è stato creato dalla Tua mano e dalla Tua parola onnipotente. A Te solo l'onore, oh Dio, ricevi ringraziamento da tutti i nostri cuori e dalle nostre bocche. Alleluia, perché Tu sei il nostro Dio. Noi siamo il popolo, il gregge della Tua mano. Alleluia, lode a Te. Tu ci conduci su pascoli verdi, Signore. Tu ci irrighi, Signore, con acque fresche. Alleluia. Lode a Te, Signore, per averci permesso di prendere, attingere gratuitamente l'acqua della vita questa sera. Gloria al Tuo nome meraviglioso. Benedici i miei fratelli, Signore, che porteranno la parola. Benedici tutti noi, Signore, mentre ascoltiamo la Tua parola, e fa che non siamo vani uditori, Signore, ma facitori della Tua parola. Grazie e adorazione al Tuo nome glorioso. Alleluia, amen. Adesso parla il fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore per aver già ascoltato una parola così meravigliosa. Ci immergiamo in ciò che viene detto e anche in ciò che viene cantato. Non ci limitiamo a cantare con le labbra, ma riflettiamo e prendiamo a cuore il testo, lasciando che Dio ci parli attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. Alcuni hanno dato saluti da Zurigo e adesso voglio portarli. Abbiamo avuto un culto meraviglioso che per la prima volta è durato 2 ore e mezzo, cosa che non mi era mai successo prima, e poi abbiamo avuto un battesimo con un'atmosfera meravigliosa. 18 fratelli e sorelle sono stati battezzati, è stato semplicemente meraviglioso. Il fratello Cuff mi ha telefonato lunedì mattina e mi ha espresso questo così: tanti saluti, e noi ringraziamo anche per le preghiere che sono salite al trono di Dio, e Dio risponde, forse in modo diverso da come pensiamo, ma Dio risponde, Dio ascolta e risponde. E le parole che abbiamo già ascoltato stasera sono così che vanno a cuore e mi hanno colpito direttamente al cuore. Guai a colui. Il Signore si presenta a noi come un Dio minaccioso e dice: guai a colui che contesta il suo Creatore. Egli rottame fra i rottami di vasi di terra. Possiamo essere solo un rottame e non abbiamo comunque il diritto di contestare è il nostro Dio. È questo che la parola vuole dirci stasera a me e a te. Se non siamo altro che un frammento fra i frammenti, non abbiamo comunque il diritto di litigare col nostro Dio. È questo che Dio ci sta dicendo a me e a te e a noi stasera. Beato o all'inizio guai a chi litiga con il suo creatore, ma poi beato chi non litiga con lui, chi può semplicemente dire come Giobbe: abbiamo accettato il bene della mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. Ed è stato letto nell'Ecclesiaste, dove si legge da qualche parte: nel giorno della prosperità godi del bene, nel giorno dell'avversità riflette. Ed è questo che dobbiamo fare io e tutti noi. Ma anche questa è una parola che abbiamo sentito. Si potrebbe quasi sorridere, ma non è questo per questo che è scritta lì. È scritto vanità della vanità, e poi ancora vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitta l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? E poi ancora è scritto: anche il sole sorge e poi tramonta, il vento soffia poi gira per ricominciare gli stessi giri, tutti i fiumi corrono al mare eppure il mare non si riempie. No, tutto rimane uguale, anche se ogni giorno è nuovo. Il Reno scorre potente ogni giorno alla sua sorgente da qualche parte, sulle montagne della Svizzera è sempre pieno e il mare non straripa, e chissà da quanto tempo scorre. Tutto entra nel mare da tutte le parti e il mare non si riempie. Tutto rimane uguale, chi può capirlo? Il vento si alza e soffia a destra, a sinistra, a sud, nord, est, ovest, non si sa dove viene e dove va. Ma una cosa è certa: quando siamo presi dallo Spirito di Dio, le cose non ci entrano solo nelle orecchie, ma anche nel cuore. E allora il cuore non rimane vuoto. Il cuore rimane vuoto solo quando le persone parlano e si guarda con occhi umani. Il cuore si riempie quando sentiamo Dio e parlare, vediamo le cose con gli occhi divini, e quando sono unte da Dio. In questo contesto, come al solito, ho subito pensato a due parole, una del profeta Geremia e l'altra della lettera ai Romani. Ma prima di andare avanti, ecco questa preziosa parola: voi mi interrogate circa le cose future, mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani. I miei figli mi interrogano, non gli estranei, ma quelli che appartengono a Dio. I figli di Dio lo interrogano e gli dicono: Signore, tu sei il nostro Padre, come con la tua opera? Non contestando con lui, ma interrogarlo. Non possiamo metterci in discussione. Se venite da me, se viene a me avrai la risposta. Se andate dal fratello Smith riceverete la risposta del fratello Smith. Se andate a Dio ricevete la risposta di Dio. E dobbiamo andare da Dio. I miei figli mi chiedono delle cose che verranno, ed è per questo che siamo qui oggi. Poi questa parola del vasaio che mi ha colpito terribilmente: guai a colui che contesta il suo creatore. E se e lo fate, cosa succede? Poi guai, oh Dio, abbi pietà di noi. Sto leggendo una parola sulla grazia per non abbandonare questo. Eccola qui: guai a colui che contesta il suo creatore, egli rottami fra rottami di vasi di terra. L'uomo ha visto niente di più, è solo una rottura, niente di più. E guai a colui che contesta il suo creatore. L'argilla dirà forse a colui che la forma che fai, l'opera tua potrà forse dire egli non ha mani. Leggiamo la stessa cosa, quasi qualcosa di simile, nel capitolo 9 di Romani. Paolo, guidato dallo Spirito, parla prima della promessa di Dio, di Isacco e dei figli della promessa e della predestinazione, per poi terminare con questo tema nel versetto 13. E del versetto 14 dice: Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né di chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio cuore sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché dunque rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria. Ma particolarmente il tema dell'argilla, qui è scritto nel versetto 21: il vasaio è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile, dalla stessa massa, non da una massa diversa, dalla stessa argilla che è nelle sue mani, dalla stessa massa. E penso alla domanda posta al fratello Branham sulla sposa e su chi è rimasto indietro, o chi rimarrà indietro sulla Chiesa. Ed egli dice: dovete immaginarlo così. C'è un maestro sarto che ha un grande tessuto, e poi mette il modello su questo tessuto e viene ritagliato, tutto viene ritagliato, e ciò che appartiene alla cosa ritagliata secondo il modello viene poi utilizzato per qualcosa, verrà trasformato in un vestito o qualcosa del genere. Ciò che rimane è la stessa massa, lo stesso materiale, ma è un rifiuto, viene gettato via e non viene utilizzato. È lo stesso materiale, ma non viene utilizzato. Il modello viene posizionato sulla parte superiore. Dio ha una massa sulla terra, un popolo sulla terra, ci mette sopra il suo modello e poi lo ritaglia, sia che si tratti dell'esempio che ha dato il fratello Branham, sia che si tratta dell'esempio che dà il vasaio qui. Ha il potere di plasmare ciò che vuole dalla stessa massa e non si può nemmeno dirgli: Signore, cosa stai facendo? Dovete comunque ringraziarlo per quello che ha fatto. Se riuscirò ad arrivarci, questo aiuterà anche me. La speranza è per tutti noi. Da Geremia 18, questa è direttamente la parola del vasaio, dove il profeta viene mandato lì per osservare qualcosa. Sapete che ai profeti venivano mostrati immagini naturali e le vedevano in visione per ricevere istruzioni visive e poi attraverso l'ispirazione per essere istruiti su ciò che dovevano dire. Geremia capitolo 18 dal versetto 1. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore: alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Una cosa meravigliosa: nella casa del vasaio dove il vasaio lavorava, e Dio parla, là ti farò dire le mie parole, non nel seminario, non in un centro di formazione per la teologia, ma dove il vasaio era con le sue mani. L'ho visto da qualche parte di recente, siamo stati forse lì, forse un anno fa, il tempo corre così tanto, non si sa, ma da qualche parte eravamo in un parco naturale vicino all'uscita, c'era un uomo, forse di Haiti, un uomo scuro, e quello era il vasaio. E cosa posso dirvi? È stata una cosa meravigliosa, è stata la cosa più bella che abbiamo visto in tutto quel parco. Il leone che è saltato sulla parte anteriore del carro non era così interessante come quello con il vasaio. Da qualche parte qui in Germania, non lontano da qui. Cosa posso dire? All'improvviso, all'uscita sulla destra, c'è questo uomo scuro con le mani piene di argilla. Naturalmente, all'improvviso prende l'argilla, bang, colpisce il disco. E che dire, con la sua destrezza il disco gira e lui tiene le mani. Prima che ce ne accorgessimo, aveva finito il vaso più bello con un monogramma, con tutte le rifiniture. Sì, abbiamo visto molto, ma la cosa più interessante è stata all'uscita. Chi di voi è stato lì già? Allora sapete di cosa sto parlando. Non che andate tutti lì domenica siamo qui, ma questo era veramente interessante. Ecco, un'argilla, una massa vera e propria, con tutta la forza deve averlo l'ha fatto, soprattutto perché eravamo noi come spettatori, voleva farci vedere bene quello che sapeva fare. E cosa vi posso dire? In un momento c'era un vaso meraviglioso, un bellissimo vaso. Se avessi voluto fare il vasaio, sapete cosa sarebbe successo. Quindi ognuno deve rimanere al proprio posto. Quest'uomo conosceva bene il suo mestiere e questo mi ha parlato. E a questo proposito, ecco cosa viene detto al profeta Geremia: scendi in casa del vasaio e lì ti farò dire le mie parole. Non ti stai preoccupando della mia volontà, lì ti farò dire le mie parole. Voglio parlarti, voglio darti una lezione, voglio mostrarti come le cose devono essere fatte. Poi allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Sì, l'ho visto, stavo lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Vedete come lo dice? La colpa non sembra essere il vasaio, ma dell'argilla, come talvolta avviene con l'argilla. La colpa non è del vasaio. La massa non era abbastanza morbida, non era abbastanza lavorata bene per essere modellata correttamente. Quindi non dipende mai da Dio, ma solo da me e da te. È scritto: il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore: ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. È tutto ciò che dobbiamo sapere, per me è sufficiente. Se ci sono pezzi rotti, il Signore è il grande vasaio. E ripeto, è l'argilla e non il vasaio, se il vaso non può essere modellato correttamente. Poi il vaso, come ho visto, se la cosa è ancora fresca, può essere gettato di nuovo sul disco con forza e allora non è più un vaso, ma una massa. Con noi ci sarebbero solo pezzi rotti, ma con il Signore c'è di nuovo una massa e poi può rimodellare, riprogettare. Voi della casa di Israele siete come l'argilla nella mano del vasaio. Non ho io il potere di plasmare, non ho io il potere di fare ciò che voglio. Dovrebbe davvero riuscire a fare di te e di me un vaso per il suo onore. Qui Dio ha parlato all'uomo e attraverso la prima parola ha parlato anche a noi. Guai a colui che contesta il suo creatore. Sì, sapete che questo accade molto rapidamente. Siamo tutti uomini e donne, persone normali. E cosa dice? Beato chi non pecca con le labbra, e ci si ritrova molto presto a discutere con Dio e con se stessi. Ma nessuno di questo porta a qualcosa. Nella fede guardiamo a Dio, prendiamo la parola dalla sua mano, non vogliamo più contestare, non con lui, non con il nostro destino, ma ci fidiamo di lui. Come Israele è l'argilla nelle sue mani, così la Chiesa è argilla nelle sue mani da modellare. Se l'argilla e il vaso non sono del tutto adatti a lui, per favore, egli ha il potere di ricavarne qualcosa di meraviglioso secondo la sua volontà e il suo piacere. Che Dio benedica davvero questa parola sui nostri cuori in modo pieno e completo, e che la diriga e la faccia come ha stabilito. Amen. Sempre fedele a Gesù, sempre fedele a Lui, sempre fedele alla sua croce finché saremo a casa, sempre fedele a Gesù, sempre fedele a Lui, sempre fedele alla sua croce finché saremo a casa. Adesso parla il fratello Rus. Lode e ringraziamento, siamo grati a Dio per tutti questi meravigliosi pensieri e le preziose parole che ci sono state rivolte. Personalmente ho notato un altro versetto in Romani 9, 24, e vorrei leggere, e poi vogliamo onorare di nuovo il nostro Creatore con tutto il cuore. Qui è scritto, cioè, verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. È qualcosa di meraviglioso. Fratelli e sorelle, possiamo essere d'accordo con ciò che le Scritture dicono qui, perché le Scritture non sono parole vuote. E Paolo ai suoi tempi poteva dire, lo sappiamo, lo abbiamo letto, che non lo facciamo di nostra iniziativa, ma Dio lo fa come vuole. Egli ha pietà di chi vuole. Questo è ciò che dice qui, ma qui è scritto la cosa meravigliosa, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. Non è meraviglioso, fratelli e sorelle? Chi può dirlo? Questo può essere detto solo da coloro ai quali è stato concesso, che sono stati chiamati. Un tempo non eravamo il suo popolo, ma ora siamo il suo popolo. Egli ha fatto di noi il suo popolo, egli ha fatto di noi tali vasi per la sua gloria. Sapete cosa? Se ci ha fatto diventare tali vasi, allora non solo vuoti, ma vuole anche riempirli. Oh, che meraviglia! Questo è il nostro Creatore, ha fatto i vasi. Possiamo vedere fin dall'inizio che ha scelto chi voleva. Non ha scelto i vasi come voleva la gente, ma come li voleva Lui. E cosa ha fatto fin dall'inizio? Li ha riempiti con che cosa? Con l'acqua, con lo Spirito Santo. È meraviglioso. Fratelli e sorelle, Egli non lascia il suo popolo e i suoi vasi vuoti, ma li riempie fino a farli traboccare. E vuole fare lo stesso stasera. Vuole riempirci fino a farci traboccare con la forza dello Spirito Santo. Lode al suo meraviglioso nome di Gesù. Oh fratelli e sorelle, non dovremmo starcene lì sedute scoraggiate, ma dovremmo essere pieni di gioia per il fatto che Dio ci ha presi tra i gentili e che stasera vuole riempirci di potenza dall'alto. Crediamo questo con tutto il cuore o no? Lui è lo stesso, lo fa ancora oggi. E siamo così felici di poter guardare a Lui ed essere pieni di fiducia, fratelli e sorelle. Non lasciate che i nostri cuori siano turbati, non lasciamo nulla nei nostri cuori, ma lasciamo tutto alle spalle e guardiamo in alto a Colui che ci ha chiamato, che ci ha scelti e ci ha fatti per la gloria del Suo nome. Non ci siamo chiamati da soli, non ci siamo fatti da soli. È stato Lui a farlo, non è meraviglioso? Lode e onore al Suo nome glorioso. Ora abbiamo tutti i motivi per aprire la bocca e il cuore. Sapete, quando le persone in questo mondo sono così felici, vi dico, dove non c'è nulla, per questa gioia di questa terra passa, ma noi abbiamo davvero qualcosa di cui rallegrarci, vi dico, come possiamo non possiamo aprire i nostri cuori e le nostre bocche e riempirle di ringraziamento per Lui? Non è così, sì certo, ripensiamo a tutte le cose buone che Dio ha fatto per noi, una cosa che ci è permesso di essere il Suo popolo e i Suoi eletti, ci ha resi figli e figlie Suoi, Suoi amati, e quindi ora possiamo rallegrarci e renderci e rendergli onore. Alziamoci ora e preghiamo. Ti ringraziamo Dio per quest'ora di grazia, Signore, ti ringraziamo che possiamo ringraziarti, ti ringraziamo perché ti sei preso cura di noi, perché hai avuto pietà di me, Signore. Oh Signore, ogni onore, ogni lode, ogni gloria appartengono solo a te, oh Signore, perché tu sei il vasaio, Signore, noi siamo solo l'argilla. Siamo un frammento fra i frammenti, oh Signore, ma tu sei, ti sei preso cura di noi, oh Dio. Quanto è meraviglioso e glorioso il tuo nome, Signore. Ma tu non sei lontano, sei in mezzo al tuo popolo. Tu sei in mezzo ai tuoi che ti lodano, che innalzano il tuo nome, alleluia. Sei il nostro Signore. Ci dai nuova forza, di nuovo coraggio di lodarti e glorificarti. Allora, se non lo facciamo noi, chi lo farà? Ma Signore, detto che preparerai un popolo per te che ti offrirà lode e gloria, oh Signore, alleluia, Signore, lo sai, te l'ho detto, Signore, voglio lodarti finché avrò fiato e cantare lodi al tuo nome, Signore, finché sarò qui sulla terra lo farò, dallo, daccelo per grazia, Signore, alleluia, lode, grazie, onore a te, Signore, benedici tutto il tuo popolo su tutta la terra, ovunque i tuoi figli siano dispersi, Signore, oh Dio, te lo chiediamo, benedici anche il fine settimana quando ci riuniamo, benedici ovunque, oh Dio, anche a Zurigo, benedici anche il popolo di Israele, benedici ovunque, Signore, dove si trova il tuo popolo, Dio. Questa è la nostra richiesta, la nostra supplica nel prezioso nome di Gesù. Rimani con noi ora, Signore, quando ci separeremo. Benedici le nostre case, le nostre famiglie, oh Dio. Oh Signore, tu puoi trasformare tutto. Tutto è possibile, Signore. Noi ti lodiamo, diamo a te solo l'onore nel prezioso nome di Gesù. Alleluia. Amen.